Diamo il benvenuto alla professoressa Lorella Rotondi, docente presso il liceo Gobetti Volta. Buongiorno di Bagno a Ripoli. Buongiorno professoressa.
Buongiorno Roberto, buongiorno. Buona allora, giornata ai nostri ascoltatori.
Dunque, io vorrei partire con la professoressa a proposito di un lungo servizio che troviamo su Repubblica di oggi, i dispersi della DAD, quei 200.000 ragazzi in fuga dalla scuola, un servizio di Ilaria Venturi e Corrado Zunino. La paura del contagio, le difficoltà di studiare online, la povertà e l'isolamento, allarme abbandono dopo 2 anni scolastici con il virus, dal 40% di Gela, pensate, 40% di Gela al 25% di Pavia. Dunque, cifre impressionanti. Si legge in questo articolo: chi non era motivato e magari veniva per vedere la fidanzata ha perso ogni stimolo. 160.000, questo è il numero dei bambini delle elementari e delle medie che a settembre 2020 non sono tornati sui banchi, secondo un sondaggio della comunità di Sant'Egidio. 34.000 invece alle superiori, secondo uno studio Ipsos Save the Children. Da settembre a dicembre, nel 28% delle classi superiori, almeno un ragazzo ha lasciato gli studi. In tutto, appunto, 34.000. E ancora si legge... il bimbo che va a giocare nel parco davanti alla classe, gli adolescenti cinesi scomparsi per timore della pandemia. E questo vorrei dire che, lo confermo per quanto riguarda la situazione a scuola di mio figlio, insomma, no? I cinesi non ci sono perché hanno paura. E allora, professoressa, una vicenda questa, a volte, forse sottostimata per quanto riguarda le conseguenze, che ne pensa?
Condivido questo tuo commento a caldo, sottostimata sì, perché molti dati li dobbiamo ancora raccogliere, altri sono sotto gli occhi e sono quelli che hai appena elencato. Inizialmente doveva essere una situazione, la DAD, no, che doveva sopperire a una situazione momentanea. Il perdurare della situazione ha fatto emergere tutte quelle che erano le fragilità di un analfabetismo di ritorno, del fatto che i ragazzi erano già dei casi piuttosto alti come numerosità di percorso di studi non conclusi, e si stava lottando contro tutto questo quando è accaduto ciò che è accaduto, e le paure. Soprattutto queste sono l'età delle paure, a incominciare dall'elementare con i ragazzini che hanno le loro paure, poi le medie, le scuole medie, poi le scuole superiori. Questo sentimento di inadeguatezza, comunque, generalizziamolo con questo termine, ha avuto veramente la sua panacea, no? Chiaramente lo uso simbolicamente questo concetto, no? Si è sviluppato, si è moltiplicato ed è qualcosa che avrà grosse conseguenze sulla nostra società, grosse conseguenze, e questo andava previsto. Il fatto stesso che ci rivolgiamo per esempio ad una piattaforma di Meet, che il Ministero non abbia creato una piattaforma privata, anche questo avrà delle conseguenze. Tutti i nostri dati che sono stati inseriti, quando dall'altra si lotta per la privacy, quindi molti altri elementi negativi dovranno emergere.
Ecco, professoressa Rotondi, lei si batte da una vita perché i ragazzi abbiano la parola nella scuola.
Sì.
E questa crisi ha accentuato questa necessità?
Assolutamente sì, perché il problema dei ragazzi è stata la solitudine. Quando dicono con magari così estrema, cioè quelli poco motivati, cito quello che ho appena letto, quelli poco motivati venivano per incontrare la ragazza, ma la famiglia viene estesa con il gruppo classe, con appunto l'amicizia sentimentale, con il gruppo di amici con cui poi trascorrevano il pomeriggio. Hanno sopperito per un certo periodo attraverso i social, ma non è la stessa cosa. Siamo in un'epoca, in un'età in cui toccarsi è già comunicare, è crescere insieme. È stato tolto questo, anzi è stato criminalizzato giustamente, perché era veicolo, no? Di eccetera eccetera eccetera. Ma questi ragazzi ci giudicano, questi ragazzi ci chiederanno un conto, e lo faranno malamente perché quando sei pieno di rabbia, quando sei pieno di solitudine, di tristezza, non ti rivolgi con stile, perché non hai avuto il tempo di maturare.
Senta, ma abbiamo sbagliato in qualcosa secondo lei? Perché uno potrebbe dire sì, ci dispiace, ma che altre scelte potevamo fare?
Allora, innanzitutto direi che dobbiamo distinguere due momenti. Il primo momento non abbiamo sbagliato nulla, nell'emergenza è stato fatto tutto, messo in campo tutto quello che poteva essere messo in campo. Io direi che nell'estate c'era da lavorare meglio, non di più perché forse hanno lavorato tantissimo, però ritrovarsi di nuovo dopo l'estate con il problema dei trasporti e ipotizzando il rientro a scuola, ritrovarsi ancora con il fatto che avevamo una piattaforma, e tutti abbiamo ancora una piattaforma di Google che sappiamo è gratuita, ma proprio perché ci prende i dati, ci prende i materiali, quindi non lo so se era giusto chiedere tutto questo ai docenti, agli studenti, eccetera eccetera, e nelle contraddizioni solite noi siamo in grado di creare questo, siamo in grado assolutamente, soprattutto l'Italia ha in mano la governance, la governance, quindi la parte etica del digitale e dell'intelligenza artificiale, e veniamo a cadere proprio sulla buccia di banana. Dovevamo tutelare questi dati anche.
Benissimo, io ora vorrei passare anche al tema che ci permette di collegarci con Stefania Colasanti, che dovrebbe essere poi subito dopo con noi, se poi non ce la farà ci sarà di nuovo la professoressa Rotondi. Cioè lei a un certo punto, e qui torniamo alla vicenda che purtroppo vediamo su tutti i telegiornali, anche se poi non è poi così ben approfondita, della situazione sulla striscia di Gaza, in Cisgiordania, a Tel Aviv, insomma in Israele. Con Stefania Colasanti, autrice del libro Il terrorista inesistente, a un certo punto lei aveva preso questo libro con i suoi studenti di quinta, poi l'11 maggio avete deciso di accelerare, perché la realtà poi si stava ponendo, la realtà del libro coincideva con la realtà di quello che stava succedendo.
Ahimè sì. Sì, anzi io direi che quello che sta succedendo in qualche maniera porta a termine quello che doveva essere il progetto pensato nel 1985, ma ecco, queste sono, rientra tra la fantasia e la realtà, no? Perché l'azione avvenuta a Fiumicino nel 1985 doveva poi concludersi con il derrottamento di due aerei, uno da Vienna e uno dall'Italia, e farli schiantare su Tel Aviv, e in pratica sono i missili di oggi, si può dire, no? Poi non è mai avvenuto, grazie a Dio non è mai avvenuto, e forse vorremmo poter dire che anche quello che stiamo vedendo non doveva accadere, eccoci, però insomma non possiamo. Il libro della Stefania Colasanti per noi è stata una preparazione in qualche maniera ad una situazione che di tensione, no? In queste pagine lo viviamo, è fortissimo anche perché si sente che c'è la verità soggettiva del terrorista superstite, certamente con tutti i dubbi, comunque con tutte il percepire anche il suo essere vittima, cioè addestrato per, no? Proprio sottratto alla famiglia per, e quindi questo fine che occupa tutta la sua esistenza, impedendogli di vivere un'adolescenza, e forse questa è la realtà di tanti palestinesi, e che io mi auguro di non trovarci così arrabbiati, così offesi, così senza nulla da perdere alla fine, pronti a qualsiasi gesto disperato.
Allora, ci lasciamo, perché Stefania Colasanti è praticamente ci raggiungerà tra poco, e però con questo filo conduttore: non ci interessa essere schierati da nessuna delle due parti, ormai è finito questo modo che non porta mai a nulla, siamo schierati per la pace, anzi di più per le paci, questo ecco un flash.
Esattamente, salam, shalom, le paci, al plurale.
Grazie allora professoressa per essere stata in nostra compagnia.
A lei.
A risentirci.
A lei,
grazie mille, grazie.
A lei.
A lunedì prossimo.
Nessuno sa il futuro, oscuro come l'ombra contro un muro. arresa e consumata, ridotta ad un bisbiglio, la voce di una donna, la foto di suo figlio caduto in uno spasimo, rapito al suo cammino, spezzato dentro un piatto, pane e vino, dove portano i passi che facciamo, dove portano i passi che seguiamo. Principio, nessuno sa la fine, guardar marcire i frutti per masticare spine, nel buio delle viscere il morso del dolore, per gli occhi di un bambino cresciuto nel rancore, lasciato solo al bivio, trovato dal destino, chi carica il cannone, chi scappa nel mirino, dove portano i passi che facciamo, dove portano i passi che seguiamo. Il principio, nessuno sa il futuro che aspetta come l'ombra contro un muro, e non sarà un bastone né il fumo di un fucile a fare forte un uomo, a farlo meno vile. Mi basterà una lacrima.
I passi che facciamo, limpido, una bellissima canzone di Adriano Celentano, sempre di grande attualità purtroppo, visto quello che sta succedendo in Israele, la striscia di Gaza. E allora diamo subito il benvenuto alla nuova ospite, con la quale parleremo di un libro. Ne abbiamo già accennato con Lorella Rotondi.
Benvenuta a Stefania Colasanti, scrittrice, autrice di diversi libri che hanno a che fare proprio con una trilogia che è legata al Dio unico, che è lo stesso delle tre religioni monoteistiche, e anche legata appunto al fatto che poi però questo Dio, che non è un Dio della guerra, poi queste religioni spesso hanno a che fare con la guerra. Stefania, grazie di essere con noi,
grazie a voi.
E grazie anche di questa bella esperienza colta insieme alla professoressa Lorella Rotondi, quasi un presentimento, un presagio del tuo libro Il terrorista inesistente, editrice Santelli, per cui una classe o due classi di quinta hanno preso proprio questo lavoro e poi si sono trovati nella realtà che stava accadendo dall'11 maggio con questa guerra che è esplosa di nuovo in maniera forte.
Stefania Colasanti, magari se ci può presentare, no, l'abbiamo già fatto in passato, ma insomma per i nostri ascoltatori che sentono parlare di questo libro per la prima volta.
Assolutamente, intanto salam shalom a tutti, perché come diceva Lorella, che ho sentito poc'anzi, io la chiamo Lorella perché ormai siamo tra virgolette sulla stessa linea d'onda, e quindi intanto pace a tutti. Io vorrei parlare del libro, ma la cosa che mi interessava di più era collegarmi proprio al discorso pace, e il discorso di questo libro appunto è proprio racchiuso nella parola pace, no? Quando le parole poi servono veramente alla congiunzione di qualcosa. E il libro, giustamente come diceva Lorella, è una storia vera, volutamente romanzata affinché si possa leggere con leggerezza tra virgolette, e purtroppo questa guerra senza fine tra Israele e Palestina ci induce a pensare che veramente non si sarà mai liberi finché una sola terra non sia un popolo, non sia libero.
Questo racconto di Khaled, che era, adesso si può dire il nome, che purtroppo è venuto a mancare da poco, ci racconta un po', ci ha lasciato in eredità proprio quello che vuol dire fare la guerra e poi rendersi conto che non serve a nulla. Quindi quello che vorrei che arrivasse, che ci piacerebbe arrivasse appunto ai giovani che hanno una pienezza invece della situazione, una conoscenza di quello che veramente sta accadendo, sia proprio questo: soffermarsi non sulla parte della violenza tra virgolette, no, perché qui poi è una violenza che, ripeto, dura un secolo e forse qualcosa di più, ma che ci sia una speranza. Come? Intanto cominciando a lavorare sulla cultura si intende, come diceva poc'anzi anche Claudio, delle religioni. Non c'è una distinzione, fermiamoci un attimo e pensiamo a Dio, un solo Dio, dove siamo tutti comunque accolti, no? E poi che abbia un nome diverso non importa, ma è un solo Dio. La fede è una cosa e la religione comincia a essere un problema quando va ad invadere, no, la libertà dell'altro,
quando diventa un fattore di identità, insomma, contro l'altro. Questo è un po'
bravissimo, bravissimo, proprio questo. Quindi l'idea è di cercare, no, l'idea, la speranza è proprio la speranza, è cercare di trovare finalmente quell'unione. Utopia, questa parola che ormai io butterei via, no? Ma invece no, io credo che ognuno di noi può fare un piccolo passo, e proprio partendo dalle scuole, insegnando che la guerra, la storia non è quella vecchia, quella di che studiavamo noi, no, ai banchi di scuola, ma è quella di oggi, è quella che non finisce mai. Ecco, questa è una storia senza fine a cui dovremmo mettere invece un bel punto e scriverne poi due righe e cancellare finalmente questa diatriba che dura da troppo tempo.
Stefania Colasanti, autrice del libro Il terrorista inesistente, una vicenda reale, che purtroppo si è conclusa di recente con la scomparsa di questo ragazzo che era diventato un terrorista, diciamo, che poi ha capito l'assoluta inutilità e la manipolazione di cui è stato vittima, lui come tanti altri.
E ha trasformato la sua vita, perché è stato 30 anni in galera, dove ha preso poi una laurea e poi si è messo al servizio di tutti.
Quindi una storia interessantissima che invitiamo a leggere proprio nel libro di Stefania Colasanti. Grazie allora, dottoressa, per essere stata in nostra compagnia.
Grazie a voi e di nuovo salam shalom.
Grazie, anche ricambiamo veramente.